Ahimè, carissimi, benvenuti a questa terza lezione di teologia morale fondamentale. Si chiama fondamentale proprio perché è il fondamento della morale speciale. Infatti, secondo San Tommaso, gli atti umani sono caratterizzati nell'ordine morale dal fine dell'uomo. Si intendono atti umani. Gli atti che sono umani, in quanto procedono dall'uomo come tale, quindi dalla volontà umana illuminata dall'intelligenza. Quindi noi oggi vogliamo parlare del fine ultimo dell'uomo. La filosofia morale ricerca e propone una norma di moralità, la quale permetta all'uomo di realizzare il suo bene, in cui si trova la sua felicità, la sua perfezione, in cui raggiunge il suo fine. E ora, naturalmente, si pone il problema: qual è questo bene? Dove sta il bene? E quindi per indirizzare gli atti. Innanzitutto, non si può giudicare buona una realtà se non la si pone in rapporto al suo fine, quindi alla sua destinazione. Quindi, non so, una penna è fatta per scrivere ed è buona in quanto serve a scrivere. Una realtà è più o meno buona in quanto realizza più o meno il suo fine. Quindi più o meno buona è la penna secondo che scrive più o meno bene. E qui ecco, si conclude che la perfezione è la realizzazione totale del bene, quindi il raggiungimento dell'ideale, il bene completo. Quindi se ben si osserva la nozione di bene, coincide con quella di perfezione. Quindi la perfezione è il bene, tutto bene. Quindi il bene appare come una proprietà trascendentale dell'essere. Ogni ente, cioè, è buono in quanto è nella misura in cui realizza la sua perfezione, il suo ideale, il suo fine. Quindi alla proprietà del bene segue subito il principio di finalità. Infatti, se ogni ente è un bene, ogni attività sua tende a un fine che è il bene suo. Quindi ogni ente agisce per il suo proprio bene, per il suo fine. E questo principio, inteso nel suo significato più esteso, è l'immediata evidenza. Ogni ente agisce secondo la propria natura per il suo proprio bene. Quindi il principio di finalità per cui ogni ente tende al suo fine è la ragione che spiega l'ordine, l'unità cioè delle molteplicità. Quindi le molteplici realtà tendono ciascuna al loro fine, quindi costituiscono un'armonia fra loro, quindi un ordine. E quindi ecco, questo è importante, così in questo itinerario dell'ordine della finalità si prova l'esistenza di Dio. Ecco, ricordate proprio le prove dell'esistenza di Dio secondo San Tommaso, no? Tra queste c'è proprio questa della finalità dell'ordine. Quindi l'ordine universale nel quale è regolato anche l'uomo non può essere frutto dell'umano intelletto, ma di un essere infinito, ordinatore, Dio. Infatti, il finalismo universale per cui la realtà è preordinata al fine per cui esiste, suppone un'intelligenza che deve essere la ragione e di avere in sé la spiegazione della costanza e della perfezione, quindi unità, accordo, armonia, quindi di tutto l'universo. Quindi un'intelligenza che deve trascendere l'universo, del quale è ordinatrice, quindi abbiamo Dio. Con l'ascesa a Dio attraverso il principio di finalità abbiamo conquistato il criterio ultimo e fondamentale della bontà delle cose, le quali sono buone in quanto sono orientate a Dio come al loro fine ultimo. Quindi ora non c'è che applicare all'uomo i principi ora esposti. Quindi un uomo agisce rettamente se tende al suo bene, che è la sua perfezione, il suo fine, la sua felicità. Ora il bene totale dell'uomo, la sua perfezione, la sua felicità, Il suo fine ultimo è Dio. Dio dunque trascende, creatore e provvidente, è la fonte ultima della moralità degli atti umani. E quindi ecco, possiamo fare alcune riflessioni che provano questo, no? Quindi alla base della concezione etica della vita umana sta la verità fondamentale dell'esistenza di Dio, che ha creato il mondo liberamente per la sua gloria. Ecco, la gloria di Dio è la conoscenza e l'amore che gli uomini hanno di Lui. Quindi nella conoscenza e nell'amore di Dio l'uomo trova il suo ultimo fine, ossia il suo sommo bene, la sua vera felicità. Perciò sarà morale ogni atto che porti alla conoscenza e all'amore del Signore, che dia gloria a Lui e nello stesso tempo doni all'uomo la vera beatitudine. E noi possiamo provare che la gloria di Dio, in altre cose, è il fine ultimo dell'uomo e quindi la regola delle sue azioni. Possiamo richiamare anche San Tommaso d'Aquino. Infatti nessun bene creato soddisfa realmente e pienamente l'uomo, quindi pensate alle ricchezze, gli onori, i piaceri, la scienza, la gloria, l'amore. Tutto questo lascia nell'anima un senso di insoddisfazione, di inquietudine, di vanità, di amarezza. Deve esserci un bene capace di soddisfare pienamente il cuore umano. Quindi l'uomo non è fatto per essere un eterno infelice. Quindi Dio solo acquieta l'uomo. E San Tommaso dà la prova positiva di questa grande e consolante verità. Dice appunto: uomo, intelligenza e amore, aspira a conoscere e a possedere l'infinito. L'intelligenza, incessantemente irrequieta, passa da una verità all'altra nell'assillo di conoscere la verità. La volontà si slancia da un bene all'altro in cerca del bene. Quindi la verità e il bene sono Dio. Quindi la conoscenza e l'amore di Dio sono la gloria di Dio. E d'altra parte l'uomo, essere spirituale, fatto di intelligenza e volontà, trova la perfezione di sé. Quindi il suo fine ultimo, la sua felicità, nel conoscere la verità, che assomma in sé tutte le verità, nel tendere al bene che è la ragione di ogni bene. Quindi nella gloria di Dio l'uomo risolve il problema morale, agisce bene ed è felice. Quindi il fine ultimo da raggiungere è unico, quindi non può non essere se non la conoscenza e l'amore di Dio. Tutto il resto ha ragione di mezzo in rapporto a quello, quindi per quanto belli e buoni i fini che riguardano la vita presente, insomma, individuale e sociale, ecco, sono tutti relativi, subordinati al fine ultimo, a Dio sommo bene. E se uno di quei fini relativi impedisce a noi di raggiungere il sommo bene, è un male. E tutti quei fini sono buoni quando si fanno, direttamente o indirettamente, raggiungere Dio. Quindi qui ecco poi nasce la nozione di bene e di male, cioè bene è tutto ciò che fa raggiungere all'uomo il suo ultimo fine, che è Dio. Male è tutto ciò che impedisce all'uomo di raggiungere il suo ultimo fine, che è Dio. E si può ancora aggiungere che il fine ultimo è necessario. L'uomo lo deve raggiungere se vuole agire secondo la sua natura ed essere felice. L'uomo deve pure usare i mezzi necessari per raggiungerlo. E quindi ecco, questa necessità viene espressa mediante la parola devo, quindi non è una soggezione fisica, ma è morale, cioè nasce dopo aver conosciuto, ecco, con l'intelligenza evoluto, con la volontà libera, la necessità di raggiungere il fine ultimo. Quindi l'uomo che deve raggiungere il fine per vivere secondo la sua natura è libero, quindi psicologicamente, di non raggiungerlo. Quindi la necessità che però rispetta la libertà morale, non fisica. Quindi l'intima voce della coscienza l'attesta. Per questo, ecco, già abbiamo accennato l'altra volta che l'essenza della moralità degli atti umani, come proporzione dell'azione umana al suo ultimo fine, ecco, devono avere tre elementi, quindi quelli dell'oggetto, della circostanza e del fine. Quindi dell'oggetto, sia al termine della volontà, al quale è buona se vuole un oggetto buono, e cattiva se vuole un oggetto cattivo. Poi delle circostanze, o modalità accidentali che accompagnano l'oggetto, le quali possono intensificare la bontà o la malizia di un atto, e poi dal fine, cioè dal termine ultimo della volontà. Quindi il fine è il vero movente per il quale la volontà tende all'oggetto. Ecco, quindi l'etica razionale ci mostra proprio che questa importante verità, che l'uomo tende a questo fine, quindi tende ad essere felice e agire ragionalmente secondo la propria natura, e quindi che trova la sua realizzazione in Dio, sommo bene, ultimo fine. E il cristianesimo, quindi la rivelazione, conferma e perfeziona stupendamente questa verità, naturalmente con la rivelazione, con Dio stesso che parla, e dandoci anche dei importanti riferimenti ai quali bisogna tenere conto, nel senso che l'uomo, dopo il peccato originale, è ferito, e quindi probabilmente la sua intelligenza, anche la sua volontà, è offuscata, l'intelligenza offuscata, anche la volontà è anche debilitata. Ed è per questo che certe volte, molte volte, si sbaglia, desiderando disordinatamente alcuni beni che separano da Dio. E quindi ecco, c'è purtroppo l'esperienza poi del peccato o del rifiuto di Dio. Quindi, però ecco, poi c'è l'altra consolante realtà, ecco, dell'evento dell'incarnazione e della redenzione, attraverso la quale, ecco, attraverso l'incarnazione, quindi poi della redenzione, Gesù viene a redimere l'uomo e quindi a ristabilire il progetto originale, quindi aiutare l'uomo a facilitare l'accesso a Dio, quindi a finalizzare il suo ultimo fine, e non solo, dando poi quella grazia. Quindi prima noi abbiamo parlato sull'aspetto naturale, e la grazia è proprio questa vita divina che Gesù ridone qua all'uomo che aveva perso dopo il peccato. E quindi c'è poi la partecipazione alla vita divina, alla vita trinitaria, alla vita soprannaturale. Quindi è un dono veramente grande, e tutto questo viene poi rivelato. Quindi ecco l'importanza di conoscere la rivelazione, dove noi attingiamo proprio queste verità della partecipazione dell'uomo alla vita divina, e quindi anche poi alla felicità eterna in cielo, in paradiso. Quindi l'uomo deve orientare a Dio tutte le sue azioni, e l'uomo tende ad aggiungere il fine ultimo quando indirizza tutti i suoi atti a Dio. Quindi La misura della rettitudine morale di queste azioni viene determinata da quello che prescrivono i comandamenti. Di conseguenza, compiere ciò che è stabilito, che poi sono i comandamenti che sono poi iscritti nel cuore dell'uomo, no? Quindi nella propria natura. Quindi, di conseguenza, compiere ciò che è stabilito dalle norme morali. È la via che permette all'uomo di acquistare qui la felicità e la salvezza eterna dopo lo stadio della vita temporale. La rivelazione cristiana mostra a ogni passo che l'oggetto della manifestazione divina all'umanità è Dio stesso. Ecco, piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà. Di conseguenza, il centro dell'universo non è l'uomo, ma è Dio. Quindi questo primato di Dio dimostra che l'oggetto ultimo dell'agire umano è riconoscerlo e dargli gloria, anche se ciò che viene a Dio in aggiunta è la felicità e la salvezza dell'uomo. Questa verità mostra che il teocentrismo è una caratteristica della concezione cristiana, della morale, in contrapposizione ad altre correnti di pensiero che mirano a situare l'uomo come centro del mondo, come professano diverse ideologie antropocentriche. Mentre riconosce il ruolo centrale di Dio, esige che l'uomo lo riconosca dandogli la gloria dovuta. Quindi la gloria di Dio è un'espressione che si ripete in tutte le pagine della Bibbia. Ecco, gloria, doxa in greco o in ebraico, kabod, significa peso nel senso di dignità. Per questo chi ha gloria gode anche di dignità e di conseguenza deve essere rispettato. E quindi se si riferisce a Dio è ancora un concetto più ricco, quindi gloria indica un attributo divino. In altre parole, quando si menziona la gloria di Dio si allude alla stessa sua persona, ma quasi sempre in quanto egli si manifesta agli uomini. E quindi pensiamo, ecco, poi alle sue manifestazioni durante la storia, della salvezza. E quindi la gloria di Dio è come il fine della vita morale, quindi è proprio perché noi veniamo da Dio, no? E come diceva Sant'Ireneo, come scrisse, la gloria di Dio è l'uomo vivente, è la vita dell'uomo, è la visione di Dio. Quindi se già, ecco, la rivelazione di Dio con la creazione ha dato la vita a tutti gli esseri che vivono sulla terra, quanto più la manifestazione del Padre verso il Verbo procurerà la vita a quelli che vengono a Dio. Quindi ne segue che l'uomo acquista la sua dignità quando riconosce la dignità originale di Dio, dalla quale deriva la sua personale perfezione come persona creata a sua immagine e somiglianza. E quindi ecco l'importanza di conoscere Dio e di amarlo e di servirlo, come abbiamo detto all'inizio. Ecco, poi si dà gloria a Dio proprio nell'osservanza dei comandamenti, quindi vivendo santamente. Ecco, quando si parla poi di morale, no? Quindi anche di teologia morale, è importante considerare gli atti dell'uomo, quindi poi i riferimento al decalogo, no? Con con i contenuti etici. I primi tre, ecco, riguardano il rapporto con Dio e gli altri sette il rapporto con sé e con gli altri. E quindi ecco, è importante, ecco poi come si vedrà, conoscere bene i comandamenti e soprattutto osservarli. Ecco, tra questi, come poi ne vedremo più, naturalmente più specificatamente, ecco, già possiamo accennare, ecco, per quanto riguarda il modo di glorificare Dio, ecco, l'uomo deve rendere culto a Dio e quindi c'è questa glorificazione, e questo si fa con l'esercizio della virtù della religione che include quattro atti fondamentali, cioè l'adorazione, l'azione di grazie, riparazione e preghiera di intercessione. E il culto più alto si compie attraverso l'azione liturgica, la cui vetta è la Santa Messa, nella quale questa virtù trova l'adempimento più eminente. Ecco, poi abbiamo anche il voto, il giuramento, però ecco, la Santa Messa è il vertice, quindi per questo è molto importante. Ecco, poi naturalmente dobbiamo anche considerare gli aspetti negativi di coloro che non danno gloria a Dio, e quindi quando non si compiono i propri doveri morali, i peccati più gravi. Oltre l'ateismo, l'agnosticismo, l'indifferenza religiosa, vanno annoverate anche la bestemmia, il sacrilegio, quindi la profanazione delle cose sacre, l'uso indebito del nome di Dio, quindi l'idolatria e la superstizione. Ecco, sono questi ovviamente poi temi che ci riserveremo nella morale speciale, no? Quindi quando tratteremo, ecco, dei vari comandamenti. Ecco, infine dobbiamo precisare che il fine ultimo soprannaturale al quale l'uomo è destinato ha le seguenti caratteristiche. Cioè, prima si deve affermare che al fine soprannaturale può aspirare solo il battezzato, solo lui riesce a raggiungere, naturalmente includiamo anche di chi ha il battesimo di desiderio, quindi solo lui riesce a raggiungerlo, perché la grazia divina eleva sovramente l'uomo, per cui la sua vita si deve svolgere come tale in un ambito anch'esso soprannaturale, quindi ecco l'importanza del battesimo. E quindi anche degli altri sacramenti. Infatti, secondo il fine soprannaturale è un fine che supera le forze umane, e per cui il suo raggiungimento è condizionato dall'impiego di mezzi soprannaturali. Quindi la preghiera e la pratica dei sacramenti diventano indispensabili. Perché se la nuova dignità dell'uomo scaturisce dal sacramento del battesimo, ne segue che la pienezza della vita cristiana si raggiunge solo con l'aiuto e la grazia che comunicano i sacramenti. Ricordiamoci, ecco, quello che dice Gesù, no? La necessità di nutrirci del suo corpo per avere la vita eterna. E quindi ecco, la comunione del suo corpo sotto le spezie del pane, dove Gesù è presente, corpo, sangue, anima e divinità, è necessaria questa comunione per raggiungere la vita eterna, il paradiso. E poi anche il fine soprannaturale assegnato all'uomo permette che il battezzato possa mettersi in comunicazione con Dio, cioè possa partecipare alla vita trinitaria. Infatti, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 260, afferma che il fine ultimo dell'intera economia divina è che tutte le creature entrino nell'unità perfetta della Beata Trinità. Ma fin d'ora siamo chiamati ad essere abitati della Santissima Trinità. Se uno mi ama, dice il Signore, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Quindi da quello che abbiamo detto, sia nell'ambito razionale e poi su quello della fede, noi possiamo senz'altro contemplare, ammirare l'alta vocazione alla quale l'uomo è chiamato e allo stesso tempo si deve mettere in evidenza la grandezza della vita morale del cristiano che gli permette di raggiungere simili mete. Per questo ecco. Cristiano e battezzato deve sempre ringraziare il Signore per questo grandissimo dono che gli fa e naturalmente che deve sempre cercare poi di corrispondere, ecco, a questo grande dono. Infine, ultimo, così deve esercitare un influsso reale sull'agire dell'uomo. Quindi infine, ultima, abbiamo detto che fornisce il criterio per misurare la moralità di ogni singolo atto dell'agire umano. Quindi saranno azioni moralmente buone quelle che garantiscono il raggiungimento del fine ultimo. Al contrario, riceveranno un giudizio eticamente negativo a tutti gli atti che ci allontanano da questo fine, quindi buoni o cattivi che siano. Se buoni, ecco, indirizzati al fine ultimo, cattivi se non sono indirizzati al fine ultimo. Quindi, quando l'uomo stabilisce come fine ultimo della propria vita il dar gloria a Dio, tutte le sue azioni acquisteranno e acquistano un carattere nuovo. Quindi, questo è importante, ecco, si tratta proprio di questo, no? Cioè, in primo luogo, l'uomo eliminerà dalla propria vita quelle azioni che lo allontanano da Dio, quindi quando è consapevole di questo, quindi il caso di così da evitare il peccato. Prima di tutto, e poi anche cercherà di togliere anche quelle azioni che in sé non sono cattive. Ma lo allontano dall'ideale di orientare a Dio l'intera vita, quindi che non vanno compiute, no? Cioè, ovviamente quelle azioni inutili, possiamo dire che ci fanno perdere tempo, ci raffreddano, ecco, in questo amore verso Dio, quindi verso il fine ultimo. Quindi questo ci porta anche a valorizzare ogni azione quando la consideriamo al nostro fine ultimo, quindi per questo dobbiamo sempre interrogarci su ogni azione che facciamo, per quale fine lo facciamo e se è indirizzato al fine ultimo. Infine, un altro vantaggio della considerazione del fine ultimo come norma dell'agire morale è che essa dà luogo a una morale dall'alto valore etico. Infatti, se si pone Dio come fine dell'esistenza, ci si propone una scala di valori ben diversa da quella di chi ha come ideale etico solo un progetto di onestà umana. Quindi pensate anche un atto di carità, no? Quando io lo faccio per amor di Dio e per il prossimo, però finalizzando per Dio. Questo ha un valore molto alto, quindi non si ferma solo alla compassione, ma lo si fa per amor di Dio. O anche poi un'azione anche semplice, non so come non so, anche mangiare e dormire, io lo faccio, ecco, proprio per amare Dio, no? Lo faccio perché Lui lo vuole. E questa è un'azione, sono azioni veramente meritorie. Quindi capite, anche ogni azione avrà un'importanza, ecco, per l'uomo e quindi per il suo fine ultimo. Ecco, purtroppo dobbiamo anche rilevare che anche ci sono delle correnti etiche del nostro tempo che sono erronee lontani anche proprio da questa concezione di morale, che noi possiamo raggruppare soprattutto in quei due grandi gruppi, quelli dell'antropocentrismo e materialismo. Cioè, coloro che professano antropocentrismo etico sono gli autori che negano che l'uomo abbia un fine trascendente o che negano espressamente Dio e quindi hanno una morale senza Dio. E quindi ovviamente questo non aiuta, ecco, proprio l'uomo, quindi va proprio contro la dignità dell'uomo, che è contraria proprio a questa concezione, proprio perché l'uomo viene da Dio, è finalizzato a Dio, come abbiamo già provato. E poi ci sono il gruppo appunto dei materialisti che riducono l'uomo a pura materia e quindi veramente Dio non c'è nel campo etico e quindi si parla solo di materia. Quindi sono due raggruppamenti veramente erroni della morale, che veramente non aiutano l'uomo. Infatti, come abbiamo visto e vediamo, quando si abbracciano queste concezioni, che poi alla fine, quando si nega Dio o si pone solo la materia, alla fine si distrugge l'uomo. Che poi alla fine non ha la felicità né qui né nell'aldilà, se uno poi permane in queste erronee concezioni. Se si paragonano poi le proposte dell'etica filosofica di alcuni autori moderni con il programma che offre la morale cattolica, si constata che la differenza tra i due progetti è abissale. Noi vediamo in tre aspetti fondamentali, no? E decisivi. Quindi, nel fondamento, quando la morale poggia in Dio, differisce essenzialmente dalle etiche che sono estranee alla trascendenza. Infatti, se nell'orizzonte della riflessione morale Dio è assente, non è facile trovare un fondamento per una morale vincolante e valida per tutti gli uomini, questo già l'abbiamo detto in altra occasione. Ebbene, nel cristianesimo Dio non si presenta solo come fondamento, ma come fine ultimo dell'agire umano. Poi anche nella densità dei valori etici che offrono, di fronte, all'elevatezza della morale cristiana, che consiste nel vivere lo spirito delle beatitudini, quindi poi nell'identificarsi con Cristo e che tende a ottenere la salvezza eterna, le etiche laiche orientano certamente al raggiungimento della felicità, ma come già insegnava Aristotele, non sono poi d'accordo per definire in che cosa consista essere felici. E poi anche nella razionalità con cui si presentano, infatti, mentre la morale cattolica, quando esposta con rigore, giustifica anche razionalmente il messaggio morale del Nuovo Testamento, al contrario di alcuni sistemi etici, che professano, deliberatamente un'etica dei minimi, sono spesso pieni di incoerenze e sono proposti da ideologie molto combattive verso l'etica cristiana. Ecco, noi vogliamo, ecco, ringraziare il Signore, ecco, per averci dato questi lumi e vogliamo naturalmente sempre indirizzare tutto il nostro essere verso di Lui, quindi verso Lui come nostro fine ultimo della nostra vita. Con l'augurio poi di effettivamente contemplare un giorno in cielo, in paradiso. Grazie, Ave Maria, alla prossima.